Todo cambia. Attualità e cultura con Raffaele Palumbo. Le 8.40, giovedì 16 novembre 2017, la puntata di Todo Cambia di quest'oggi. Terremoto, questa volta nella Corea del Sud, 57 feriti, 1.500 evacuati, sisma di magnitudo 5.5 che ha colpito la località portuale di Pohang, appunto nella Corea del Sud.
8 giorni, Europa e Medio Oriente, sullo sfondo Russiagate e il rischio di un impeachment. Questo è lo scenario che accompagna il primo viaggio ufficiale di Donald Trump da capo della Casa Bianca. Si inizia dall'Arabia Saudita, il presidente americano accompagnato dalla First Lady è atterrato a Riyadh, dove Trump cercherà di rinegoziare un rapporto che dura da tempo, ma di ricucire anche quelle tensioni dell'era Obama sorte con l'accordo sul nucleare in Iran. Un viaggio per rafforzare vecchie amicizie, ha detto Trump, costruire nuove partnership e unire il mondo civilizzato nella lotta al terrorismo.
Build new partnerships and unite the civilized world in a fight against terrorism.
Sullo sfondo anche interessi economici e posizioni differenti su questioni delicate come la crisi siriana. Intanto nelle strade della capitale cartelloni in arabo e inglese inneggianti all'amicizia duratura tra gli Stati Uniti e il Regno. C'è un grande entusiasmo, fa notare questo analista politico, un'energia molto positiva che viene anche dai media sauditi, è un viaggio storico.
Allora, questo è un vecchio servizio di Euronews che risale a quando Donald Trump andò in Arabia Saudita, vi ricordate la visita con la danza delle spade, eccetera eccetera. Ne parliamo, questa è la copertina di quest'oggi, perché vi segnaliamo un appuntamento molto molto importante questa sera alla Biblioteca Civica di Calenzano, perché arriva Terence Varder, un grande esperto di Medio Oriente, con il suo libro Per capire oggi il Medio Oriente, l'ISIS spiegata ai giovani. Un libro nato quasi come dire per caso, per spiegare l'ISIS ai giovani, ed è invece uno dei pochi testi che disvela la natura del terrorismo contemporaneo e il ruolo strategico del nostro, tra virgolette, più grande nemico, che è invece un nostro grandissimo alleato, e lo abbiamo sentito, l'Arabia Saudita. Terence Ward, buongiorno, bentrovato e grazie.
Buongiorno, buongiorno.
E dicevo, è nato così, proprio quasi per gioco, no? Cioè, mi spieghi che cosa sta accadendo in Medio Oriente, questa è la nascita di questo libro.
Sì, è stato nato proprio perché mia nipote mi ha chiesto chiaramente cosa sta succedendo nel Medio Oriente, zio. E poi io subito ho parlato di le sette Wahhabite, che sono dei sette in Arabia Saudita. E poi adesso, se vediamo le cose veramente chiaro, il principe saudita MBS, Bin Salman, sta conducendo una guerra in Yemen, ha dichiarato guerra in Lebanon, vuole una guerra con Iran, accusando l'Iran di terrorismo. Il principe saudita Bin Salman spera di nascondere i crimini degli ultimi 30 anni, quando i missionari sauditi diffondono l'estremismo in tutto il mondo. E la cosa che è veramente grave è che nessuno delle medie internazionali parla di questa storia.
C'è una specie di congiura del silenzio intorno al paese che esporta, che per tutto ha, come dire, barbare esecuzioni quotidiane in casa sua, che tiene in ostaggio i luoghi santi dell'Islam attraverso una deviazione radicale dell'Islam, che è il wahhabismo, che esporta terrorismo, che paga terrorismo, e che, ma anche il numero di tweet a favore dell'ISIS partono tutti dall'Arabia Saudita, per intenderci. Eppure c'è una congiura del silenzio intorno al ruolo dell'Arabia Saudita, che è nostra alleata, diciamo così, perché hanno soldi, hanno il petrolio e hanno i soldi. Questo è il
tema. Sì, certo, loro soldi hanno comprato il silenzio di nostri politici, destra e sinistra, anche la media internazionale. Ma la cosa incredibile è che questa dottrina, wahhabismo, è la fonte seguita dall'Al-Qaeda, dichiarato dall'ISIS e Boko Haram. Allora, ho visto un'analisi del database di global terrorismo del King's College a Londra. Hanno scritto che quasi tutti gli attacchi terroristici in Occidente hanno avuto collegamento con l'Arabia Saudita. Praticamente nessuno è stato collegato all'Iran. Allora, perché questo è rimasto in silenzio? Perché sono alleati? Perché noi non abbiamo capito bene dove è nato questa sette, ma anche il loro gran programma di imperialismo in tutto il mondo arabo, di esportare loro culture di decapitazione, flagellazione, le gabbie per le donne nella società, in tutto il mondo islamico. Invece gli arabi chiedono a me sempre: perché nessuno parla di queste cose? Perché è rimasto sempre silenziosi? Siamo in un'onda di soldi con missionari wahhabiti, moschee wahhabiti, madrasa wahhabiti, non possiamo fare nulla. E questo momento di parliamo chiaro, perché sarà una grande guerra fra Arabia Saudita e Iran, con l'America e Israele che vogliono questa confrontazione. E se succede, succederà, sarebbe forse una terza guerra mondiale per uno scenario, nostro silenzio.
È uno scenario spaventoso.
Sì,
la risposta probabilmente alla nostra domanda sta nel fatto che il nostro stile di vita, il nostro modello economico si basa su una cosa che i sauditi hanno, ovvero
petrolio.
Il petrolio, quella è la, sì, è la questione drammatica. Però un'ultima battuta vorrei chiedergliela sul fatto, come dire, sì, che la capitale del wahhabismo si chiama Riyadh, ma forse Riyadh si chiama anche Bruxelles, boh, mi dica lei.
Sì, infatti, no, a Bruxelles è il capitale di euro-jihadismo in Europa, chiaramente. E poi la cosa strana, nel 2013 il Comune Europeo ha dichiarato il wahhabismo la fonte di terrorismo nel mondo, ma Bruxelles è la capitale. E durante 1973, durante l'embargo di petrolio, famoso petrolio,
certo,
Re Baduino ha chiesto a Re Faisal una riduzione nel prezzo per loro petrolio. E lui ha offerto a Faisal il padiglione orientale a Bruxelles per una moschea wahhabite. Oggi ci sono 77 moschee wahhabite in Bruxelles. E non è stato caso che i attentati di Parigi erano tutti da Bruxelles. È sempre rimasto un bel silenzio di questa realtà. Se possiamo oggi parlare di questa parola, wahhabismo invece di Islam, noi abbiamo la possibilità di liberare mezzo miliardi di musulmani che non fa parte di questo wahhabismo, non c'entrano con wahhabismo, e poi vogliono una liberazione di questo fondamentalismo puritanico che condannano anche non solo non musulmani, ma anche tutti i musulmani come eretici. E poi questa è la base fondamentale del wahhabismo.
Il libro di Terence Ward è un libro, come dire, che si legge molto bene, leggero, agile, ma è veramente un testo straordinario sulle cose che ci stanno accadendo intorno in questi anni drammatici. Lo potete ascoltare questa sera alle 21 alla Biblioteca Civica di Calenzano per capire oggi il Medio Oriente e l'ISIS spiegata ai giovani. Terence, grazie per essere stato con noi e buona
grazie,
giornata.
Grazie a voi.
Alle 8.51, a proposito di quello che stavamo dicendo, è stato presentato il primo rapporto Illuminare le periferie, la finestra sul mondo, gli esteri nei telegiornali. È stato presentato questo rapporto realizzato da Cospe, dall'Osservatorio di Pavia, dall'USIGRAE, dalla Federazione Nazionale della Stampa, Illuminare le periferie del mondo. Ne parliamo con Anna Meli. Buongiorno Anna, ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Ci immaginiamo, come dire, una ricerca, ricordiamo, condotta e curata da Paolo Barretta, l'Osservatorio di Pavia, che, come dire, nasce per cercare di capire anche un dato quantitativo e qualitativo sul nostro raccontare quello che ci accade intorno, no?
Esatto, sì. L'idea è che come ONG noi lavoriamo in più di 25 paesi del mondo e la difficoltà, di, ad esempio mia come direttrice comunicazione, è quella di far capire all'opinione pubblica che cosa accade davvero in paesi dell'Africa, dell'America Latina. E le difficoltà stanno appunto che molto spesso l'opinione pubblica ha delle informazioni davvero molto sommarie, se non nulle, su certi paesi, e questo ce lo conferma il rapporto appunto, che analizza gli ultimi 5 anni di informazione dei principali telegiornali nazionali, quindi i sette principali TG di prime time, ci mostra come, nonostante, diciamo, i servizi sull'estero siano aumentati nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi 2 anni, a causa di 2 fenomeni grandi come il terrorismo e la questione delle migrazioni, in verità, diciamo, gran parte del mondo è totalmente oscurato dall'informazione televisiva, se ne parla pochissimo. In termini numerici, appunto, è abbastanza sconcertante come, appunto, alcuni paesi significativi dell'Africa, dell'America Latina, ma paesi anche grandi come il Brasile, eccetera, ottengono una visibilità tipo di 8 notizie in 2 anni e mezzo. Quindi, ecco, veramente sia a livello quantitativo, ma appunto poi l'analisi qualitativa del rapporto ci dice che non solo una questione quantitativa, ma che ovviamente dare queste informazioni così frammentate e sommarie non ti permette certo di costruire dei contesti, no? di paesi, di aree del mondo. L'abbiamo sentito prima, ho sentito l'intervista allo scrittore rispetto a aree come appunto l'Arabia Saudita, tutto il Medio Oriente, a tutto quello che accade. Arrivano appunto sempre molto sommarie e relativi a fatti ed eventi specifici. Si fa fatica a ricostruire i contesti, no? Come dice Beppe Giulietti nell'introduzione, sono testi senza contesti, no? E quindi effettivamente una ricostruzione del mondo è davvero molto molto parziale.
Cioè, in sostanza non si capisce niente, cioè le persone che nella vita fanno per loro fortuna altro che occuparsi di Medio Oriente, di giornalismo. No, se gli chiedi che cos'è Boko Haram, giustamente non ne hanno la più pallida idea, diciamo così.
Sì,
dalla Nigeria c'è, cioè, ora la notizia di 14 morti, per dire, ecco, l'ultima notizia, che appunto passa così su queste strisce che passano su questi telegiornali, ma non hanno alcun significato, no?
Esattamente, soprattutto appunto è una conta che lascia il tempo che trova incorniciata in una, appunto, in un contesto che è quello, diciamo, dello slogan del terrorismo islamico, ad esempio, no? Quindi Boko Haram vale tanto quanto gli Shabab della Somalia, sì, ma non c'è nessun strumento, no, dato al telespettatore, all'ascoltatore, per far capire davvero le dinamiche di quei paesi, perché Boko Haram ad esempio ha presa più nel nord della Nigeria piuttosto che in altre aree della Nigeria, che cosa accade. Ecco, non esistono a nostro avviso spazi di approfondimento neanche sufficienti per restituire questa complessità. D'altronde appunto il rapporto si dice, incrociando un po' i dati di analisi fatte da Demos e quindi da Ilvo Diamanti, che la globalizzazione è l'elemento che fornisce maggiore insicurezza agli italiani, no? Nella sua analisi sulle insicurezze e sulle paure, la paura della globalizzazione sta al primo posto. E devo dire, per venire incontro a queste paure la conoscenza è fondamentale, cioè conoscere che cosa accade nel mondo certo non fa totalmente, come dire, abbandonare il senso di insicurezza e di paura, ma certo ti dà degli elementi informativi di base utili, no? per muoversi e capire meglio. Ecco, tutto questo a nostro avviso manca e quindi noi abbiamo pensato come costa questo strumento proprio per iniziare una riflessione nel mondo dell'informazione. Devo dire, la Federazione Nazionale della Stampa e l'USIGRAI hanno subito raccolto questa nostra sollecitazione e da qui è venuto fuori questo rapporto che vuole essere un rapporto annuale.
Anna Meli, grazie per questo racconto, Illuminare le periferie del mondo, il rapporto che ci racconta lo sguardo degli ultimi dal 2012 al 2015, in 5 anni di telegiornali italiani sugli esteri nell'informazione televisiva 2016 e 2017 nel dettaglio. Grazie Anna Meli, buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci. Always and always and always ascending, opening line leaves an uncertain ending. Always and always and always ascending, the cards seem to cross, but
transcending, always and always and always ascending, pause the progression, but I'm gonna resolve, never gonna resolve, never gonna resolve, never gonna resolve. Talk to me, come on, talk to me, yeah, talk to me, talk to me.
tra 18 e 30 anni e non hai un lavoro? Attivati con Borse Lavoro. Borse Lavoro è un progetto della Fondazione Caript che offre ai giovani di Pistoia uno strumento per facilitare l'inserimento lavorativo. Come funziona? Trova un'azienda interessata a diventare partner dell'iniziativa e disposta ad assumerti. La Fondazione contribuirà con 600 euro al mese. Scopri di più su fondazionecrpt.it o chiamaci allo 0573 97420.
Musicus Concentus presenta E Jazz Supreme, ultimi due appuntamenti alla Sala Vanni. Venerdì 17 Francesco Ponticelli Sextet Big Mountain Small Path. Venerdì 24 Human Feel. Ingresso 12 euro più diritti prevendita circuito box office e 20 euro alla porta. Ridotto 15 euro soci Coop, Arci, Lungarno e Under 25. Info musicusconcentus.com. Rock Contest 2017. Vieni ad ascoltare la musica di domani. Prima semifinale, venerdì 17 novembre alle 21.30 al Glue Alternative Concept Space, Viale Manfredo Fanti 20, Firenze. Sul palco Form Follows, Fog, Pyjama Party, 43 Factory, Dust and the Dukes, Red Tree Groove. Ingresso libero. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con Comune di Firenze e Regione Toscana. Sponsor SIAE, sponsor tecnici Audio Globe e Sam Recording.
Controradio.
Le 9-5 battute decisive per la 29esima edizione del Rock Contest, 29esima edizione di un concorso per autori e interpreti di musica originale, differente dai talent che osserviamo, che promuovono interpreti. Anche quest'anno più di 600 domande per più di 2500 musicisti che si sono iscritti al concorso, ne sono stati selezionati 30. Stiamo andando verso le semifinali. una cosa molto bella riguarda la partecipazione di SIAE per il terzo anno come sponsor di questa 29esima edizione e il rilancio con una novità, il premio di 2000 euro per la migliore composizione musicale, premio da investire nella produzione di un progetto artistico. Saluto e ringrazio Gaetano Blanini, il direttore generale della SIAE. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a lei e ai vostri radioascoltatori.
L'interessamento vostro nel caso del contest riguarda proprio questa produzione originale, come dire, immaginare i musicisti di domani per davvero.
Beh, questo credo che è in linea nel DNA con quello, con l'inversione di rotta che ormai da 6-7 anni la nostra società ha fatto. Dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo guardare ai più giovani e voi da questo punto di vista, la vostra radio, ma anche il contest che è giunto alla 29esima edizione è una garanzia, perché come ha ricordato lei non si rivolge come i talent che vediamo magari molto promozionati in televisione a interpreti, ma si rivolge agli autori, senza i quali non ci sarebbero interpreti, non ci sarebbero canzoni. Se non c'è qualcuno che scrive brani, musica, non c'è futuro, e la musica è un pezzo della nostra vita, la colonna sonora della nostra vita.
Fatto benissimo ricordarlo, perché come dire, spesso gli autori non si vedono, i non addetti ai lavori magari non li conoscono nemmeno, allora è facile rimuoverli, e invece è il tema centrale evidentemente, perché poi le grandi storie musicali sono state fatte sicuramente da grandi interpreti, ma ovviamente da alle spalle autori indimenticabili, no? Questo sembra...
E poi a volte ci sono casi in cui coincide, cioè, l'interprete con l'autore, ma tantissime altre volte, insomma, il più famoso di tutti è il maestro Mogol, ormai giunto agli 80 anni, ma ce ne sono tantissimi altri che o scrivono anche per altri oppure scrivono solo le parole o le musiche o entrambe le cose, e senza di loro non ci sarebbe. In questi anni devo dire che c'è un grande fermento tra i giovani, e ce ne sono di giovani di valore, bravi, è nel DNA anche del nostro paese, della cultura musicale, certo, del nostro paese.
A questo proposito, voi lanciate per il secondo anno, la seconda edizione Si Illumina, questi 5 bandi, se ancora una volta appunto indirizzati a sostenere gli autori, gli artisti, gli interpreti giovani,
è giusto? In questo caso sì, under 35, autori della musica, autori del cinema, autori del teatro, delle arti figurative. I bandi sono sul sito di Si Illumina, sono per le periferie urbane piuttosto che per la formazione, le residenze artistiche e altre finalità, ma soprattutto appunto sono finalizzate a valorizzare i giovani che escono dalle scuole, che escono dal centro sperimentale, dall'Accademia d'Arte Drammatica piuttosto che dai conservatori. Ci auguriamo che abbia il successo importante che ha avuto l'anno scorso, anche perché quest'anno ci sono 9,5 milioni di euro, che è una cifra molto importante,
certo.
E quindi ci auguriamo che ci siano tante domande, perché quando ci sono, come da voi, ci sono nel contest tantissimi partecipanti, perché quello vuol dire poter scegliere, e la scelta è sempre un valore, e speriamo che la commissione fatta da 5 esperti indipendenti, quindi sia e gestisce ma non valuta, anche questa volta sappia scegliere, sappia cogliere le opportunità migliori e dare a dei giovani l'opportunità di emergere.
C'è ancora qualche giorno, perché il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 di novembre. Trovate tutte le informazioni su sillumina.it. Gaetano Blandini, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi per quello che fate per la musica italiana.
Grazie,
buon
giornata.
Lavoro. Anche a lei.
Ti prego.
9.13, proviamo ad anticipare brevemente i contenuti del bilancio sociale del gruppo cooperativo Coeso, che si è rappresentato domani al Teatro Politeama di Prato. Ogni giorno un aiuto a 3.000 bambini, 11.400 anziani e disabili, il consorzio di cooperative che dà lavoro tra l'altro a tante persone. Ma facciamolo dire al presidente del consorzio, Lorenzo Terzani. Buongiorno a lei, ben trovato.
Sì, buongiorno. Noi, come ogni anno, ormai da una decina di anni, siamo abituati a presentare un po' la nostra attività al territorio in cui noi operiamo. Insomma, noi ormai siamo diventati un consorzio che prima era subprovinciale, lavorava su una provincia della Toscana oppure su un pezzo della provincia toscana di Firenze. Piano piano stiamo diventando un consorzio regionale, attraverso anche percorsi di aggregazione, di condivisione con altre realtà cooperative. Quindi, come ogni anno, ormai da 10 anni, in questo periodo dell'anno presentiamo i nostri dati al territorio, ai cittadini, alle amministrazioni, per rendicontare un po' la nostra attività, far capire che accanto a un conto economico, a degli occupati, ci sono tanti servizi che noi facciamo a favore dei cittadini, cerchiamo con il nostro lavoro la risposta ai bisogni del territorio, no? Che sono in ambito dell'educazione, della cura, dell'integrazione delle persone più marginali e più povere. Lavoriamo nel settore della cultura e poi con le cooperative tipo B facciamo tutte attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. E diciamo, gli occupati svantaggiati nelle cooperative tipo B sono oltre 400, quindi insomma un numero significativo.
Sono numeri importanti, parliamo, come dire, di 38 cooperative, parliamo di tanti servizi, dalla cura all'educazione, dalla cultura all'agricoltura, eccetera eccetera, con un fatturato di quasi 100 milioni di euro in qualche modo.
Sì,
no, una realtà ormai diventata importantissima,
insomma, di capire. Sì, siamo diventati, un soggetto importante. Non è che l'obiettivo è quello di misurarci con i numeri, no, ma insomma noi ci vogliamo misurare la qualità delle cose che facciamo, quindi non abbiamo abbandonato le idee iniziali che ci hanno messo insieme per costruire questo modo di fare impresa in cooperativa, che era insomma la vicinanza al territorio, la partecipazione attiva dei soci alla vita della cooperativa e la trasparenza di gestione, la qualità delle attività che noi facciamo e naturalmente la sostenibilità economica, perché altrimenti evidentemente non saremmo in grado di essere un soggetto che rimane disponibile per il territorio negli anni. Quindi su questi elementi, diciamo, il consorzio in realtà e le cooperative che fanno parte del consorzio sono cresciute, sono maturate e oggi sono in realtà importanti. Però l'obiettivo è sempre quello, essere presenti e dare risposta ai bisogni.
Il 2016 è stato un anno cruciale, evidentemente, comunque vinciamo da quello che stiamo dicendo, e poi c'è la riforma del terzo settore che, come dire, forse lei come la legge? Un'opportunità, immagino.
Certamente, anche perché, come dire, ridefinisce meglio i contorni del nostro modo di operare, apre a nuove situazioni, quindi, e comunque sia, il 2016 è stato importante, lo sarà anche l'estate, lo sarà il 2017, perché questo processo di aggregazione che noi abbiamo fatto, partendo prima da Firenze, poi su Pistoia, adesso su Lucca, abbiamo messo insieme esperienze importanti che erano sul territorio, e chiaramente questo è un percorso di crescita e di consolidamento che speriamo abbia come effetto risposte positive sui territori. Stiamo lavorando naturalmente come tutto il mondo della cooperazione, con gli enti locali attraverso la partecipazione ad appalto, ma abbiamo anche tanti servizi e progetti che attiviamo con partenariati nel mondo dell'associazionismo, anche delle imprese, dei cittadini, organizzazioni di vario tipo e naturalmente con gli enti locali, nei settori strategici, quali sono degli anziani, perché oggi il tema degli anziani evidentemente è un tema di grande importanza, perché l'invecchiamento della persona è andato sotto gli occhi di tutti. Ci siamo impegnati moltissimo sul tema dell'integrazione della marginalità, stiamo sviluppando progetti legati all'housing sociale, quindi dare opportunità abitative a persone in grande disagio. Insomma, una delle ultime cose che stiamo facendo è questo tema dell'agricoltura, che nasce in risposta anche a creare opportunità di lavoro anche nell'ambito proprio del settore di immigrazione, no? Perché questi ragazzi che arrivano molto spesso hanno radici nel settore agricolo, e quindi abbiamo iniziato un'attività di Mugello, già da adesso c'è una trentina di persone occupate in questa attività, quindi insomma gli ambiti sono veramente tanti e comunque le cose avvengono dentro un sistema di relazioni aperte sui territori.
È chiaro. Lorenzo Terzani, grazie per averci raccontato questi aspetti
grazie,
del bilancio sociale che
buona
presenterete
giornata.
Domani. Buona giornata al presidente di Coeso.
I always thought I could take as I wanted. They used to call me their beautiful boy. But though I took my fill from all that I fancied, those I fancied I would seek to destroy. Personal question, I'll probably ask you what you're wanting to drink. I've had my share and taken more than I'm given. But when the choice is mine, I'd rather not think of what's left of me. And if you cut me open, I know what you would find. You can talk to. It seems it's good that I have nothing to say. I only smile and do my best to undress you. It's not protection, I was programmed this way. So if you're counting that we all have a conscience, I'll be hanging out with all of your friends. Cause maybe I put the con in confidence, and I'll only leave you down in the end. But what's left of me? And if you cut me open, I know what you would find. The hollow generation is not a guilty mind.
Alle 9:21 non perdete quest'oggi l'inaugurazione del vernissaggio alle 18 alla Galleria del Palazzo, stiamo parlando di Palazzo Cover, il Linguanno Guicciardini 19 a Firenze, di Humans 100%, le sculture, le pitture di Giambaccio con la videarte di Ottavia Poli. Buongiorno Giambaccio, ben trovato, grazie.
Ciao, buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti.
Nella tua rappresentazione mediatica tutti sottolineano il Giovanbattista Giannangeli avvocato diventato Giambaccio artista. Dice, ma perché? Perché sei un artista evidentemente.
Bisogna vedere a quale doppio ti vuoi rivolgere.
No, io vorrei parlare con Giambaccio stamattina, con l'avvocato abbiamo parlato in altre circostanze.
Bravo,
diciamo
ecco,
così.
Ecco. Allora parliamo con Giambaccio.
Ci racconti di questa tua nuova mostra?
Sì, sì, mi sono fatto l'ennesimo viaggio attraverso le facce, come avevo già fatto qualche anno fa la mostra I ritrattati Albellini, che avevo fatto quello sforzo di 500 ritratti in 5 mesi, ora ne ho fatti meno e anche con materiali diversi, però è sempre una mia prospettiva sull'uomo, ecco, su chi siamo, che è raccontato anche poi da certi archetipi culturali che ci bombardano da mattina a sera, ecco, dei paradigmi, insomma, nostri simili che vediamo continuamente e nei cui confronti intanto ecco, ci poniamo anche delle questioni, delle domande.
delle domande, esatto, da dove veniamo, delle domande profondissime, evidentemente. Domande
profondissime, perché poi questa visione circolare poi ti porta davvero a ricercare le tue origini. Allora poi questo gran dibattito sulle migrazioni, cioè, alla fine noi proveniamo da, quantomeno ci racconta Virgilio, proveniamo, neanche Omero ce lo racconta Virgilio, che era un latino, no? E quindi non era, è come Dan Brown, diciamo, il Dan Brown della latinità, Virgilio. Ecco, lui ci racconta che noi veniamo da un profugo di Troia, e quindi inevitabilmente mi viene da pensare quindi che siamo tutti figli di quella meravigliosa civiltà che era quella di Troia, per cui nomen omen si dice.
Credo che tu abbia risposto alla domanda esistenziale che ci ponevamo all'inizio. Mi parli invece di Giotto, altre opere naturalmente in mostra.
Sì, Giotto è una serie di ritratti, io mi sono fatto il mio personalissimo Giotto, perché poi mi affascina questa cosa del Giotto, che si parla sempre di Giotto, poi vai a vedere quanti sono e sono sempre 12, 14, 18, cioè, non, cioè è svincolato, il G8 è un altro archetipo che è svincolato dal numero, per cui mi affascina, allora mi sono fatto il mio personalissimo G8, ho messo i miei ministri alle varie istituzioni come me li immagino, so, sicuramente un Trump l'ho messo all'ambiente, no, per dire.
Naturalmente.
Ecco.
Mi sembra perfetto. G8, tra l'altro G8 intreccia anche l'altro tuo doppio, diciamo così.
L'altro mio doppio, sì, sì, perché negli anni 2000, quando ci fu G8 a Genova, io venni a partecipare come ero un avvocato di strada, quindi avevo scritto anche un vademecum per i media attivisti nel caso che fossero fermati, eccetera. E io dovevo, penso che io dovevo stare, dovevo dormire alla Diaz la notte che ci fu il blitz, però c'avevo il biglietto degli U2 che suonavano a Torino quella notte lì, e non lo so, a un certo punto diceva, beh, io vado al concerto, ragazzi, scusate, c'è il biglietto, e poi scoppiò un casino disumano, ecco, che mi ha segnato in qualche modo anche sotto un profilo, ecco, culturale e sociale, ovviamente.
Naturalmente
è stato un punto di svolta.
Allora, al vernissaggio c'è anche il docufilm di Ottavia Poli.
Un altro, anche questo è un altro materiale artistico che forniamo, e anche questo con uno sguardo, ecco, una specie di blob sull'umanità varia, ecco, che ci circonda.
Abbiamo detto il cavallo di Troia, le 10 tele sul potere, le 6 sculture e l'installazione video di Ottavia Poli compongono questa mostra Humans 100% di Giambaccio, l'inaugurazione quest'oggi alle 18 al Palazzo Coveri, alla Galleria del Palazzo, sì, ma all'ingresso libero sarete naturalmente presenti fino al 21, la mostra è fino al 21 di dicembre. Giambaccio, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a tutti voi. Buona giornata, ciao.
Le 9:28 ci salutiamo col maestro Bakalov, scomparso ieri, premio Oscar per le musiche del Postino di Massimo Troisi. Todo cambia domattina, come sempre alle 8:35. Spend your
Popolare Network. Popolare Network.
Buongiorno, alle 9.30 le notizie di Popolare Network. Almeno 15 morti nelle inondazioni che hanno travolto la Grecia centrale dovute alle forti piogge. Ci sono anche alcuni dispersi, 37 feriti. Un fiume di fango si è abbattuto su Mandra, Nea Peramos e Megara. Nigeria, 18 persone sono state uccise in una serie di attentati suicidi avvenuti nello stato orientale di Borno. Lì opera il gruppo terrorista Boko Haram. Gli attentatori erano due uomini e due donne. In piazza, con penna, microfono e una copia della Costituzione, oggi ad Ostia la manifestazione organizzata da FNSI e Libera contro la mafia e per la libertà di stampa. Un richiedente asilo travolto e ucciso da un'auto mentre era in bicicletta stava andando con altri migranti ad una manifestazione contro le condizioni di vita nel centro di accoglienza di Cona, provincia di Venezia. Banca Carige salta il consorzio per l'aumento di capitale necessario per risanare l'istituto. Il titolo sospeso in borsa. Libano, il premier Hariri nei prossimi giorni lascerà Riyadh ma non tornerà in patria, andrà a Parigi. Ieri sera l'invito del presidente Macron. Beirut da settimane accusa l'Arabia Saudita di tenere in ostaggio Hariri. Il tempo previsto per la giornata: al nord il cielo sarà prevalentemente sereno, ancora piogge temporali al centro sulle regioni adriatiche in Abruzzo e al sud su Calabria e Sicilia. 9.32 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 10.30 con le notizie di Popolare Network. Buona giornata e buon ascolto.